22:10. Abbiamo parlato anche di Catalogna in questa puntata del Dita nella Presa. Siamo partiti con i Bitcoin, poi abbiamo parlato un po' di social network, poi spyware in Catalogna, insomma una raccolta di grandi classici. Ma perché smettere di parlare di social network? Se abbiamo iniziato, perché
continuiamo
rilacciandoci all'attualità. Perché direi da subito abbiamo cercato di mostrare come i social network e l'informazione in generale stavano coprendo la situazione in Ucraina, la situazione della guerra, che ha direi trasformato l'idea della posizione che dovrebbero mantenere i soggetti che no, in genere si dichiarano più neutrali, come appunto i social network, che da una parte dicono che loro sono semplicemente dei tramite per messaggi altrui, dall'altro fanno chiaramente una cura editoriale dei messaggi che passano al loro interno e che abbiamo visto in molte parti del mondo in cui c'erano conflitti, in realtà è dove forse hanno mostrato la loro peggiore capacità di moderazione, visto che, come diciamo prima, le loro dinamiche violente, per esempio, sono state considerate come, se non la causa, quantomeno parte integrante, per esempio, delle violenze in Myanmar. Quindi, in generale, se spesso i social network fanno molte figuracce, mi sembra che sulle guerre ne facciano di più. Ora, però, la guerra è in Occidente, o comunque nella parte più orientale all'Occidente, ma pur sempre in Occidente, e quindi la musica cambia. La musica cambia, l'abbiamo visto da subito, con un chiaro schierarsi, senza, cioè, non è una parola che invento io, nel senso, evidentemente c'è stato proprio uno schieramento esplicito.
Sì, ma non solo di social network, diciamo che c'è stato uno schieramento esplicito di praticamente tutti i mezzi di informazione nelle due direzioni, nel senso che tutti i mezzi di informazione occidentali erano nelle direzioni pro-Ucraina, tutti i mezzi di informazione russa erano in direzione pro-Russia, e quelli che non lo erano sono stati trattati secondo lo stile dei due lati, cioè in Russia sono stati chiusi, in Occidente sono stati messi alla gogna perché erano allegati dei russi,
sì.
Semplicemente se non hanno mostrato di essere abbastanza convinti dello schieramento.
Facebook è stata molto convinta dello schieramento. Facebook, per esempio, il 10 marzo ha modificato le sue regole sull'incitamento alla violenza e ha detto, per esempio, che mi sono perso ovviamente il punto in cui questo lo leggevo, ma ha detto che si può augurare la morte ai soldati russi, ok? Non solamente a un generico concetto di soldato russo, ma anche proprio alle singole persone. Si può anche augurare la morte ad una persona specifica che si chiama Vladimir Putin o anche a Lukashenko. Cioè, in generale non si può augurare la morte su internet. Però c'è una categoria speciale che è quella dei soldati russi, per cui tutto sommato il concetto è più comprensibile, no? In fondo sono comunque soldati invasori in casa tua, più due persone. Notare, nemmeno il loro ministro della difesa, cioè lui non è tra le persone a cui si paura la morte.
Ma poveraccio, quello c'è finito in mezzo.
Sì.
Anzi, per un periodo si pensava che fosse, diciamo, che Putin avesse trovato il modo di eliminarselo, invece no, a quanto pare no.
Naturalmente, a me, nel senso, quello che mi fa ridere è il fatto che le regole hanno sempre questa spigolosità ai bordi, no? Per cui c'è il punto in cui finiscono le cose che si possono fare e iniziano quelle che non si possono fare, che è spesso comico. Però il dato invece di concetto è piuttosto forte, cioè quello che istantaneamente allo scoppio di una guerra le regole di moderazione di Facebook si sono adattate ad un contesto differente, quindi non solamente ad il fatto che ci fosse, cioè sono andate contemporaneamente a due fatti: uno, al fatto che Facebook avesse una posizione, quindi che avesse una parte.
Sì, notare che Facebook nella maggior parte delle altre discussioni sulla moderazione di contenuti, diciamo, andava con ecumenicissimi principi o dichiarazioni di ampissimo spettro, cioè quando ci sono state discussioni appunto su fenomeni di odio online, di cos'è, hanno sempre detto: ah, risolveremo, faremo, regola, algoritmo, filtri, cose.
Comunque mai il problema sono le posizioni, sempre soltanto alcune singole cose, come per esempio sì. l'appello alla violenza.
Sì.
Questo è il problema.
E qua invece di punto in bianco hanno scoperto che si può modificare, le loro regole possono essere modificate molto velocemente per uno specifico uso. C'è da dire da questo punto di vista che il lato russo ha accusato, ha favorito Facebook in questa decisione, perché
chiudendo,
perché dato che l'avevano chiuso, allora era facile capire quale campo doveva, in quale campo si doveva schierare. Però
rimane il fatto che, per esempio, no, su altre questioni hanno sempre detto che tutti i gruppi, per esempio, basati sul genere sono uguali, quindi nel senso non è che c'è uomini, donne, non è discussione alla pari, bianchi, neri, una discussione alla pari, e quindi tu quello che puoi dire sui neri è la stessa di quello che puoi dire sui bianchi. La stessa cosa evidentemente non vale per i capi di Stato,
no,
né per i soldati. Insomma, è una situazione particolare e mi sembrava interessante partire da questa dichiarazione che ha detto il ministro della trasformazione digitale ucraino. Cioè, la policy di Meta è stata progettata per tempi di pace, ma ora noi siamo in tempi di guerra, ok? E la guerra cambia le persone, perché le persone, quando la loro casa è distrutta, hanno per priorità diverse nella vita. È un'affermazione molto interessante, cioè l'idea che in fondo prima nel mondo c'era la pace.
Sì, ci sono due idee molto interessanti in questa affermazione che, è stata rivolta appunto a Meta, cioè a Facebook. Cioè, la prima era appunto questa cosa qua, che Facebook è pensato ai tempi di pace, ora c'è la guerra. Io capisco che dal punto di vista del ministro della transizione digitale ucraina
non ci sia paragone tra febbraio e aprile,
tra prima e dopo, però certo. C'è da dire che forse non è che il mondo era esente da guerra prima dell'invasione russa in Ucraina, quindi questa cosa
e l'Ucraina stessa non era esente da guerra, però
vabbè.
Ma senza essere così sottili.
Sì, quindi in realtà Facebook è stato usato in tempi di guerra abbondantemente. Il fatto che ci sia una guerra, scoppiata in un paese importante, tra virgolette, perché l'Ucraina è comunque un paese grande ed è un paese vicino all'Europa, quindi per questo conta importante, non si vede per quale motivo dovrebbe essere, sorgente di una discriminazione tra gli altri. Cioè, mentre c'erano le guerre in Afghanistan,
in Siria,
in Libia, in Mali, in Birmania,
in Ucraina
dell'Est, in Cecenia, in Kazakistan, lo Yemen, in tutte queste,
qualche guerra c'è.
Qualcuna c'era, c'era tuttora.
In Mali.
Già detto,
è distratto.
In tutte queste qua, ovviamente tu non potevi augurare la morte al capo di Stato o ai soldati di una parte o di un'altra, perché saresti stato censurato. Invece, in quella
le morte all'emiro saudita, alla nobile monarchia saudita, tu vuoi augurare la morte? Mi sembrerebbe irresponsabile.
No, non è irresponsabile, perché tanto dato le decine e decine di figli che ci ha avuto il primo sovrano saudita, in realtà la casa reale saudita c'ha talmente tanti membri che pure se ne morisse tipo un quarto non ci sarebbero problemi, troverebbero comunque un erede.
Il nostro Renzi si è scelto dei buoni alleati.
Esatto. Comunque, questa apprezzato che si vede questa enorme differenza di considerazione che lascia un po' il tempo che trova, è perfettamente scusabile il ministro ucraino, perché ovviamente vede la situazione sua con i bombardamenti sotto casa diversa rispetto a quella del resto del mondo, ma se tu guardi dal punto di vista di uno yemenita probabilmente c'è una sorta di discriminazione nel volere considerare una guerra tanto diversa dall'altra. Ma poi io ci vedo anche un'altra faccenda che secondo me si ricollega bene a quello che dicevamo prima nella notizia che abbiamo dato, nella seconda notizia che abbiamo dato. L'affermazione che la guerra cambia le persone e quindi quando le loro case sono distrutte, così, non pensano propriamente come comunicare online. Lascia intendere che quello che vuole, che diciamo, la questione è che abbiate come dire, pietà, considerazione per i poveri ucraini che pur diffondendo odio in rete nei confronti dei russi lo fanno perché sono bombardati.
Sì.
Ok. Ma questo era esattamente quello che dicevamo prima. Cioè, il sistema dei social network, invece di favorire una forma di accomodamento, una piattaforma unica, come diciamo era questa, era
anche di elaborazione della sofferenza,
di discussione, di incontro tra persone che non possono parlare assieme perché sono due lati di una guerra e non possono parlare assieme. Invece di favorire
una guerra, potrebbero anche essere, per tra l'altro, metà della popolazione che è dentro l'Ucraina e non può uscire,
esatto,
e metà dell'altra popolazione che è, no, non è tutta quanta evacuata, ma tanta altra parte evacuata, anche quelli sono due lati in un certo senso, no? Che immagino che si vogliano comunicare, che no, avranno ben di che raccontarsi ed esperienze traumatiche per tutti.
Esatto. Questa cosa, diciamo, invece di cercare di utilizzare i social network e di fomentare questo tipo di uso, l'idea è di giustificare il fatto che si diffondono discorsi violenti, esattamente per come si diffondono per via della frammentazione che abbiamo visto prima sui social network, che questa cosa sia perfettamente giustificabile nel caso della guerra in Ucraina. Anche questo lascia molto, per quanto mi riguarda, mi lascia abbastanza perplesso, perché a parte che questa guerra è più importante delle altre guerre, e vabbè, già questa posizione, ma pure il fatto che invece di utilizzare gli strumenti che abbiamo per cercare di abbassare la tensione, qua si chiede di alterare le regole di quei che hanno già questi strumenti per permettere di
in modo che una situazione di evidente una situazione che, come dire, che non ha bisogno di ulteriori innalzamenti di asticelle,
non c'era bisogno, ma tu stai dicendo ok, lasciateci spazio per alzare ancora questa asticella. Ora uno capisce la disperazione di una popolazione invasa da un altro stato. Però questa richiesta a me non mi sembra molto razionale, così. Diciamo che il ministro ucraino forse doveva rivolgere la sua affermazione nei confronti di se stesso, cioè invece di dire che le persone non pensano propriamente come comunicare online, magari dovrebbe dire i ministri non pensano propriamente che cosa chiedere alle piattaforme informatiche.
Eh sì, comunque la questione si è poi evoluta intorno al tema della diffusione delle immagini della guerra. Sappiamo che sempre per i motivi che dicevamo prima, no? Internet espone molte persone a quella che sarà definita una pornografia emotiva, cioè all'esposizione del dolore e in generale delle emozioni, quindi anche dei movimenti di felicità, ma il dolore si concretizza meglio, si fotografa particolarmente bene, e insomma, se capite bene che ci si può fare la foto ad un ginocchio sbucciato per mostrare tutta la propria sofferenza, effettivamente in uno scenario come quello dell'Ucraina, soprattutto della parte più a est dell'Ucraina, il materiale non manca, purtroppo, e naturalmente quindi le persone diffondono questo da una parte per un istinto alla condivisione, dall'altro anche per una comprensibile voglia di documentare quello che sta succedendo, no? Come dire, nella convinzione, che magari può anche sembrarci illusoria ma che penso che sia comprensibile, nella volontà di essere creduti, perché sappiamo che un altro, no, dei doppi orrori che fa la guerra è quello che talvolta poi le vittime, no, degli abusi della guerra poi magari non vengono credute, viene negato ciò che hanno subito, e quindi comprensibilmente le persone fotografano, diffondono video eccetera, i quali talvolta sono estremamente disturbanti perché sono delle immagini di violenza, sono possibilmente delle immagini, no, magari non lo so, di esecuzioni sommarie, di bombardamenti, chiaramente immagini molto pesanti. Insomma, la diffusione di immagini violente, anche quando non c'è lo scopo di indurre alla violenza, ma magari anche lo scopo opposto, ma comunque comunque è sempre qualche cosa che sui social network viene moderata. Perché viene moderata? Perché il pubblico può venire disturbato da questo. Ricordiamo che i social network cercano di essere un ambiente contemporaneamente accogliente a tutti, quindi non troppo disturbante, ma contemporaneamente un ambiente che ti fa venire il fegato amaro, perché tu ti devi indignare in continuazione per poi postare, no, un commento arrabbiato. Questo deve essere il mood costante, mai così disgustato da dire basta, chiudo.
Mai disgustato, sempre indignato,
esatto. Disgustati è quando ti dici io spengo, cioè quando non posso vedere un video, no, di una scena di guerra così tanto. Invece deve essere abbastanza da poter dire ora quasi quasi scrivo che merda i russi, via, e via così quasi semplificazione, tutti merde. In questo quindi adesso si sta dicendo no, adesso bisogna cambiare le regole, perché se questo serve per un fine, che possiamo anche condividere il fatto che è un fine comunque importante, questo ce lo dovete consentire. A me è da dire che la questione è che quelle immagini di documentazione vanno senz'altro preservate e non cancellate, perché sono vere, perché, cioè, se lo sono, perché no, perché stanno facendo la storia e continueranno a farla. Non vedo esattamente il principio perché queste immagini vengano costantemente, no, ribadite e mostrate a pubblici che magari non sono adatti o non sono predisposti a tutto questo.
È quello che si diceva a proposito della pornografia, perché queste immagini vanno appunto preservate, mantenute, pubblicate anche, secondo me. Tuttavia non ne vanno fatto oggetto di pornografia, cioè non devono essere continuamente ripostate, rimballate, rimbalzate, magari mettendoci sopra fra sette cose, perché diciamo, poco manca che si arrivi a roba del genere.
E non deve essere privilegiata la più efferata, deve essere privilegiata quella che meglio fa capire.
Esatto, la più significativa, non quella che attira più click.
Sì.
E il problema è che se il meccanismo di base è quello di attirare click, è ovviamente quella che vincerà sarà quella che attira più click, non quella che spiega meglio la situazione o che fa capire cosa sta succedendo.
Esatto, però in questo devo dire, mi sembra che stia arrivando una grande vittoria per ambienti che talvolta avevamo commentato, devo dire talvolta anche a noi prossimi, che si chiedevano ma se i social network hanno così tanto difetti, perché fanno solamente le cose in base al loro profitto, ma non possiamo noi nazionalizzarli e imporgli una, no, maniera di condotta che sia conforme ai desideri della nostra società, che liberamente si determina con libere elezioni, invece di farci imporre le cose da una multinazionale californiana? Eccoci, siamo arrivati, mi sembra, no? Siamo arrivati a quello che qualcuno desiderava, cioè alle esigenze della società espresse dal ministro. Facebook si adatta, ogni tanto fa avanti, media quantomeno,
sì,
ma sostanzialmente
non si adatta, però cerca di accontentarli,
è ricettiva verso i desideri di, no, un pezzo di mondo.
Sì.
No, mi sembra, come dire,
ora sta, diciamo, possiamo stare a guardare un altro po' e vedere se questa cosa ci piace, perché quando un pezzo di mondo comincia a fare le richieste e viene accontentato, poco tempo ci vorrà che anche tanti altri pezzi di mondo chiederanno la stessa cosa, e bisognerà vedere che cosa è, in che modo e se verranno accontentati.
Beh, una parte di pezzo di mondo, da, nel senso, per capirci, l'Unione Europea, una cosa che sta chiedendo tanto è proprio la moderazione dei contenuti. Su quello no, senti, i meccanismi anti-fake news e cose del genere non sono leggi, perché sono arrivati a fare degli accordi diretti prima ancora del bisogno di fare una legge, ma assolutamente si tratta di richieste che gli ha fatto l'Unione Europea e che Facebook ha accolto. Però in quel caso erano delle richieste in qualche modo per Facebook, secondo me, prevedibili, e che tutto sommato era anche nell'interesse di Facebook. Magari avevano priorità diverse, tempi diversi, ma Facebook aveva comunque, voleva continuare a sentirsi un posto in cui era giusto stare, non farsi, no, non passare per essere lo zimbello, no, il posto delle storie che non sono attendibili. Voleva guadagnarsi una reputazione, e quindi altri volevano che Facebook fosse un posto sicuro per non diffondere notizie false, perché questo concetto della verità comunque noi lo sfottiamo tanto negli altri, no, in paesi che ancora hanno un quotidiano che si chiama Pravda, ma poi evidentemente se le notizie che non ci piacciono non sono vere, evidentemente, perché esiste un concetto di verità.
Sì, esatto.
Tanto, no, e in fondo non siamo immuni, mi sembra, da questa ingenuità. E, insomma, quindi anche qui le richieste le fanno e le accolgono. Lì fanno richieste ancora diverse, no, di rispondere ad eventi reali, e le accolgono, per certi versi, questo desiderio di fare un Facebook plasmato delle richieste statali quasi quasi si sta avverando.
Ma si sta avverando in maniera diversa dalle richieste di qualcuno, perché cioè Facebook non sta per essere nazionalizzato da qualcuno, ma sta diventando come una sorta di, diciamo, irrinunciabile compagno che a cui i governi si rivolgono per avere le loro avere esaudito alcune richieste.
E passeremo a, come si chiamano, i livelli minimi di assistenza, no, quel concetto per cui tipo gli enti che erogano servizi di carattere pubblico, no, non possono astenersi dal fornire, quindi tipo, anche se c'è una clinica privata, però devi comunque fare delle cose così.
Sì, è interessante vedere Facebook come modello di bagno del bar, però più o meno potremmo starci, potrebbe essere che si stia muovendo in questa direzione, ma vedremo. A questo punto continuiamo con un pochettino di musica. Me ne stiamo dando tanta questa volta.
Ma non vi viziate.
Non vi viziate.